Questa settimana studiamo la parasha di chi ti sa. Ormai siamo verso la fine dell'Esodo, non proprio, ce ne mancano ancora due oltre a questa, però ci stiamo avviando verso la fine. Questo Shabbat, oltre a essere un Shabbat con una parasha molto particolare, come tra poco vedremo insieme, è anche un Shabbat particolare perché leggiamo due Sefer Torah. Il secondo Sefer Torah leggiamo la parasha di Parà, ovvero le leggi relative alla purezza. Un mese prima di Pesach, circa tre settimane prima, diciamo, si usava a purificare le persone nell'ipotesi che forse fossero diventate impure, in modo di prepararle per poter fare il sacrificio pasquale, come dice la Torah, colui che è impuro non può fare il sacrificio pasquale. Ebbene, si faceva la lettura della Paradumà per ricordare che tutti dovevano andare a purificarsi. Oggi non abbiamo più il santuario, non abbiamo più i sacrifici, non abbiamo il sacrificio pasquale, ma è rimasta l'abitudine di leggere i brani relativi alla purezza. Questo è il concetto. A proposito della Parashah, invece, questo è Parashah di Paradumà. Adesso, la Parashah di Paradumà è una Parashah che è obbligatoria da leggere secondo la Torah. Sapete che la Torah non ci dà l'obbligo di leggere la Parashah al Tempio. Non è un obbligo della Torah, ma è un minhag che praticamente è diventato proprio come se fosse una regola. Mentre ci sono due parashot all'anno che sono proprio obbligatorie. Una è la parashah di Zachor, quella di Shabbat scorso, che Hashem ci dice di ricordare quello che ci ha fatto Amalek, e questa parashah bisogna leggerla Shabbat prima di Purim. L'abbiamo letta Shabbat scorso. Questa è proprio obbligatoria secondo la Torah. Cioè, tra tutte le parashot della Torah, questa è l'unica parashah proprio obbligatoria da leggere. Poi ce n'è un'altra parashah obbligatoria da leggere, ma non tutti sono sicuri, concordano su questo, ma gran parte delle opinioni dicono che è anche questo obbligatorio da leggere, è la parasha Parà, parasha di questa settimana, per cui questo Shabbat è molto importante andare al Tempio e seguire la parasha di Parà e ricordarsi che noi dobbiamo purificarci per fare il sacrificio pasquale Korban Pesach. Quelli che abitavano fuori le città dove non c'erano i Minyanim erano obbligati ad affittare una casa o andare a farsi ospitare da qualche amico in città per poter sentire la parasha di Zachor e la parasha di Parà. Questi sono intoccabili. In realtà tutti quanti bisognava diciamo ascoltare tutte le parashot, ma questi sono proprio ancora di più. Allora, prima di iniziare la nostra lezione sulla parasha di chi ti sa, vi faccio un piccolo riassunto e poi vi racconto una storia sull'argomento principale della parasha e poi approfondiremo 3-4 temi di questa bellissima parasha. Allora, la parasha di chi ti sa inizia raccontandoci un po' i sacrifici, ma prima ancora dei sacrifici troviamo il dovere che ognuno doveva dare mezzo shekel come contributo annuale per tutti i sacrifici di tutto l'anno. Ogni ebreo doveva dare mezzo shekel, ovvero un peso corrispondente più o meno a 10 grammi di argento. Questi 10 grammi di argento venivano donati al santuario ogni anno dopo anno. Ebbene, la parasha inizia dicendoti che tutti hanno raccolto, hanno dato il mezzo shekel. Poi la parasha parla di alcuni sacrifici, incluso il sacrificio del chetor, dell'incenso, che di per sé è un argomento molto lungo, bello e complesso. Poi dopo troviamo le regole relative e la storia del vitello d'oro. Come Mosè sale sulla montagna, scende giù, gli ebrei fanno un video d'oro e uccidono qua e succede tutto un macello. Poi Mosè scende giù dalla montagna, vede quello che sta succedendo, prende le tavole della legge e distrugge. Poi dopo Mosè Rabbeinu prega per chiedere a Hashem di cancellare il peccato, e Hashem cancella il peccato. Poi Hashem dice, guarda Moshe Rabbeinu, d'ora in poi ti insegnerò io come pregare. E Hashem dà proprio una lezione di preghiera e gli dice di invocare i 13 attributi della clemenza divina, quei famosi 13 attributi che noi di Kippur chiamiamo in causa in continuazione per chiedere a Hashem di perdonarci. E poi Moshe Rabbeinu vede che Hashem è così bravo, così gentile con lui, si spinge un po' e chiede addirittura di vedere la faccia di Dio. Hashem dice, mi spiace, la mia faccia non potrai vedere. Potrai vedere il mio retro. Tra poco vedremo cosa vuol dire questo retro, cosa dice Rashi in proposito, che cosa si riferisce la Torah. Però prima vorrei anticiparvi una storia. La parasha di questa settimana, che parla del dono del mezzo shekel, anche se questo racconto è scritto in ordine della parasha prima del racconto del vitello d'oro, noi sappiamo che la Torah non è scritta in ordine cronologico. Infatti questo evento della raccolta del mezzo shekel è successo ben dopo il vitello d'oro, è successo un anno dopo il vitello d'oro. Come mai allora è scritto prima? Perché la Torah non è scritta in ordine cronologico, la Torah non è un libro di storia. Per cui la Torah non gli frega proprio niente dell'ordine cronologico. Anzi, forse appositamente è stata scritta non in ordine cronologico per non far pensare che la Torah va letta, è un libro di storia, un racconto, no, non c'entra niente. Ebbene, cari amici, ebbene, allora la Torah ci dice che il modo come espiare il peccato del vitello d'oro è stata questa offerta che hanno dato di mezzo shekel al santuario e il fatto che ognuno ha dato questo dono, questo ha permesso di espiare il loro peccato, il peccato del vitello d'oro. Come è scritto nella parasha, Lechaper al nafshotechem, questo per perdonare il vostro peccato che avete fatto. Allora, impariamo da qua che il peccato del mezzo shekel, la mitzvah di dare il mezzo shekel, era un'espiazione al peccato del vitello d'oro. Da qua impariamo che chi dà tzedakah, lui può salvare la sua vita, perché tutti gli ebrei erano colpevoli di morte, ma per merito del fatto che loro hanno dato la mitzvah della tzedakah, loro hanno potuto espiare il loro peccato. Questo viene a insegnarci che cosa? Che ognuno che dà tzedakah, che la tzedakah può cancellare un decreto, un verdetto negativo contro di noi, la tzedakah può trasformare le persone. Tzedakah, come dice il Talmud, tzedakah salva dalla morte. A questo punto, cari amici, visto che la tzedakah è così importante, vorrei capire perché gli ebrei dovevano dare proprio mezzo shekel, machatzit. Allora, machatzit vuol dire mezzo shekel. Sappiamo che le mitzvot bisogna farle con completezza, non a metà. Mezzo shekel vuol dire che hanno dato una cosa a metà. Ebbene, come mai hanno dato solo metà? La spiegazione, cari amici, è che quando loro hanno dato mezzo shekel, si sono sentiti talmente umili, talmente bassi, dando solo mezzo shekel, e questo ha permesso di crescere, di coltivare un sentimento di umiltà e di pentimento, in modo tale che, di pentimento, che potrà cancellare il peccato del vitello d'oro. Praticamente Hashem ha detto, la tzedakah perdona di già e cancella un decreto. Per di più, se la tzedakah è data sotto forma di mezzo, vuol dire che uno si sente a metà, che uno si sente umile, se uno sente che lui è distrutto, che lui non è completo, questo aiuta ancora di più a completare il processo di ritorno e di teshuva per cancellare, diciamo, un eventuale decreto. Allora, per questa ragione, i benessere devono sia dare tzedakah e sia dare mezzo shekel. Se voi vedrete le lettere di Machatzita Shekel, si scrivono, cioè la parola Machatzita Shekel si scrive con una Mem, con una Het, con una Tzadik, con una Yud e una Tav in fondo. Bene, cari amici, qual è la lettera centrale di questa parola? Se la lettera centrale è una tzadik, prima della tzadik troviamo una het, visto che nessuno me lo scrive sulla chat, e dopo la tzadik troviamo una yud, che vuol dire chai, vita. Invece prima ancora della het troviamo una mem, e dopo la yud troviamo l'ultima lettera, una taf, che vuol dire met, vuol dire morte. Colui che dà tzedakah, tzadik vuol dire tzedakah, avvicina la vita, Chai, infatti Chai è vicino, attaccato a Tzadik, e allontana la morte, Met. La Mem e la Taf sono lontane, e la Chai e la vita sono vicini. Praticamente, colui che dà Tzedakah è vicino alla vita ed è lontano dalla morte. E questo è uno dei segreti della forza della Tzedakah in generale, ma della Machatzit in particolare, che avvicina la vita e allontana la morte. È scritto anche proprio in codice nella parola stessa di Machatzit. Prendete la lettera centrale Tzedakah e troverete che le lettere Chai sono vicine, vuol dire che la vita è vicina, e le lettere Met sono lontane, vuol dire che è lontana la morte. Ci sono tante ambiguità. Com'è possibile che il vitello d'oro sia successo proprio a una generazione che ha visto la divinità, hanno visto i miracoli in Egitto, hanno visto la spaccatura del mare, hanno visto la vittoria sovrannaturale contro la malega, hanno visto migliaia di miracoli contro miracoli contro miracoli? Passano 49 giorni e cadono come delle pere. Vanno a fare un idolo. È possibile? Il Talmud dice: a che cosa è paragonato questo comportamento? A una sposa che tradisce il marito sotto la chuppah, mentre si stanno sposando. Hashem ci ha sposato sulla montagna di Sinai, noi eravamo ancora sulla montagna di Sinai e abbiamo tradito il nostro nuovo marito, sposo, il Padre Eterno, proprio lì nel posto incredibile dove ci siamo appena appena sposati, eravamo ancora sposati, appena ancora lì sotto la chuppah. Per cui è incredibile questo comportamento. In realtà i commentatori dicono che gli ebrei non volevano un idolo, volevano un altro tramite. Visto che Mosè era bene, è materiale ma anche spirituale contemporaneamente, hanno voluto trovare un'altra cosa che fosse materiale, un oggetto materiale, che fosse contemporaneamente anche spirituale. Questo è il loro intento. Ma loro hanno fatto un gravissimo errore. Loro hanno sbagliato dimenticando che l'uomo non è in grado di santificare una creatura. Dio può farlo. E loro hanno sbagliato pensando che loro avevano la forza di far diventare un tramite come vitello d'oro in divino. Questo è un gravissimo errore. E questo è proprio il passaggio tra il monoteismo e l'idolatria. Anche quando una persona non vuole fare proprio un idolo, ma vuole solo un tramite. Ma un tramite che l'uomo fa è sempre una creatura, è sempre un idolo e non può mai diventare divino. Solo se Dio sceglie un tramite può diventare divino, ma se l'uomo lo sceglie, fin quando l'uomo è limitato a una creatura, anche le sue scelte, le sue creature sono limitate creature. Per cui è stato molto grave questo errore del vitello d'oro. Vedo che chiedete delle domande, aspettate un attimo. E dopo il vitello d'oro Moshe Rabbeinu ha visto quel che stava succedendo, ha preso le tavole della legge, le ha spaccate, le ha rotte, le ha frantumate, ha detto io non posso dare le tavole della legge a un popolo che ha commesso idolatria. E così Moshe Rabbeinu un giorno dopo risale sulla montagna di Sinai per altri 40 giorni per ricevere, per supplicare Hashem di perdonarli e per ricevere le altre tavole della legge, che non ha ricevuto nella seconda volta, perché poi è risalito la terza volta, per cui Moshe sale 3 volte sulla montagna di Sinai. Adesso, quando Moshe Rabbeinu prega per il popolo che non venga annientato, distrutto, dice Hashem ti prego, non dimenticarti di loro, non lasciamo dimenticarti, ti prego di perdonarli, fallo per me, se no cancella il mio nome, eccetera, eccetera. Allora Hashem gli dice guarda, io adesso ti voglio insegnare, d'ora in poi quando tu dovrai pregare non dovrai dire cancella il mio nome, non dovrai fare minacce e ricatti. Quando tu dovrai pregare, dovrai chiamare in causa, evocare i 13 attributi di clemenza, che da lì viene tutto il perdono. Poi Hashem gli dice, senti, voglio farti un favore, chiedimi quello che vuoi, è un momento particolare. Moshe sente che si trova davanti a sé l'occasione della sua vita. Chiede a Hashem, Hashem fammi vedere la tua gloria. Hashem gli dice, ma com'è possibile? Sai che non si può vedere la mia faccia, puoi vedere il mio retro, perché la mia faccia non è visibile. E Rashi spiega, Hashem gli ha fatto vedere il nodo dei tefilin. Allora, cosa vuol dire che Moshe Rabbeinu chiede di vedere la faccia e Hashem gli fa vedere il retro? Cosa che viene a insegnarci questo? Allora, quando si parla di faccia, si parla di una rivelazione diretta. Invece quando si parla di retro, qua si parla di una rivelazione non diretta, ovvero una rivelazione più ristretta, più compatta, contratta la parola esatta. Allora, siccome quando una persona vede il dorso di una persona, allora può vedere al massimo i suoi vestiti, o più o meno, un'idea generale, ma non riesce a vedere proprio la persona stessa? Allora Hashem dice, no, io non vi posso dare una rivelazione diretta davanti a me, ma vi posso far vedere il mio retro, vi posso far vedere il mio nodo dei tefilin. Cerchiamo però di capire, cosa sono questi nodi dei tefilin? Cosa c'entrano qua i nodi dei tefilin? Moshe chiede la visuale di Hashem, Hashem gli fa vedere i tefilin. Sappiamo, tra parentesi, che anche Hashem mette i tefilin. Tra l'altro Hashem fa tutte le mitzvot che sono scritte nella Torah, anche Hashem le fa a livello spirituale. E anche lui le mette a livello spirituale, ovviamente. Allora, per capire questo, dobbiamo capire un attimo, c'è scritto nel Pasuk, sempre in questa parasha, io farò passare davanti a te, davanti alla tua faccia, tutta la mia bontà. E io chiamerò il nome di Hashem davanti a te. Allora, cosa dice Hashem a Moshe Rabbeinu? Hashem, senti una cosa, Moshe, senti una cosa. Io voglio insegnarti a pregare. Siccome tu hai pregato per il popolo, io voglio insegnarti a pregare. Allora, sappi che per pregare per il popolo, io adesso ti darò una lezione come pregare d'ora in poi. Sai com'è la lezione? Guarda il nodo dei tefillin. Ma cosa c'entra il nodo dei tefillin? La domanda si amplia ancora di più. Come può una persona che ha peccato venire a chiedere a Hashem di perdonarlo? Una persona ha peccato pesantemente, ha fatto un peccato gravissimo. Perdonami, come perdonami? Allora, con quale potrebbe una persona credere, illudersi e pretendere di essere perdonato? La verità è questa, che non è per niente chiaro com'è possibile che una persona, che un ebreo, possa peccare. Perché dice il Talmud che gli ebrei sono tutti credenti, figli dei credenti. E siccome ognuno crede in fede completa in Hashem, che Hashem ha creato il mondo, che Hashem rinnova il mondo ogni secondo, ogni istante, tutto ciò che c'è in esso anche, come può una persona peccare a Hashem? Lui è tutto il mondo, tutto l'universo è sotto di lui, come può una persona andare contro di lui? La risposta è che tutto il peccato deriva da una situazione di dimenticanza. Una persona dimentica queste cose, dimentica che Hashem crea, che Hashem mantiene il mondo, che Hashem è tutto, per cui dimentica che Hashem è l'unica fonte di esistenza, e allora lui può illudersi di peccare perché è dimenticato. Ma se lui arriva un momento in cui lui si ricorda di questo e sente di nuovo che la verità di Hashem è tutto e non c'è niente al di fuori di lui, non c'è più spazio per fare il peccato. A questo punto possiamo capire, quando una persona prega per un peccato che ha commesso, cosa deve fare? La cosa più importante è risvegliare questa dimenticanza. La cosa più importante è riportare il ricordo. Allora, ogni ebreo crede che Hashem è unico, che Hashem è la fonte di tutto, che non c'è niente lì fuori di lui. Bisogna farglielo ricordare. E cos'è la strada per farglielo ricordare? Allora, il Tefillin e il Tzitzit sono esattamente questo. A proposito dei Tzitzit è scritto Uritem oto uschartem, vedrete i Tzitzit e vi ricorderete. Ricorderete chi è il vostro padrone, chi è il Padre Eterno, eccetera. Sui Tefillin c'è scritto anche le Zikaron Benenecha, un ricordo. Allora, sia sui tzitzit c'è scritto ricordo, sia sui tefillin c'è scritto Zikaron Benenecha. Allora, entrambi sono due strumenti per ricordare. E noi per evitare di peccare o per espiare un peccato commesso, dobbiamo riportare la memoria in modo che si eviti di peccare di nuovo e ci sia un vero pentimento. Per questo dicono i talmudisti che Hashem si è rivelato a Mosè quando lui era coperto di un talit. E quando lui era coperto di un tefillin? Perché proprio queste due mitzvot? Perché Hashem ha voluto insegnare a Moshe Rabbeinu che il popolo deve essere più conscio, il popolo deve essere attento, deve ricordarsi che c'è un patto col Padre Eterno e non deve dimenticare. Purtroppo la gente non mette tefillin, purtroppo, e allora rischiano di dimenticarsi col tempo e i valori cambiano e si rischia di fare degli errori, dei peccati che uno non avrebbe mai commesso. Qui si aggiunge la componente dei tefillin. Cosa sono i tefillin? I tefillin hanno un nodo. Un nodo rappresenta un'unione così stretta che c'è un nodo che li unisce. Hashem non solo gli ha fatto vedere tali tefillin, ma gli ha fatto vedere anche il nodo e gli ha detto, guarda, c'è un nodo nei tefillin. Il nodo rappresenta un'unione molto più forte di un'unione normale. Per cui Hashem ha detto a Mosè, guarda, io sono legato al popolo ebraico e c'è un nodo sulla mia testa, nei tefillin che tu metti. Per cui ricordati questo, ricordati che questo c'è un legame molto forte, c'è qualcosa che ci lega. E così, quando il popolo aumenta la memoria, il ricordo che Hashem è lui il creatore e che noi lo possiamo fare questo tramite il Talet Tefillin, per questa ragione Hashem gli fa vedere. Cioè, appare a Moshe Rabbeinu con il Talet e Tefillin, per questa ragione noi tramite queste due mitzvot ricordiamo che Hashem, lui è il nostro creatore, lui è il creatore del mondo e noi siamo consci di questa fede che abbiamo che è nascosta, però questa fede arriva, si riflette, si rivela in tutto il corpo e ci dà una sensazione di verità, una sensazione di che lui è il vero Padre Eterno. Adesso vorrei a questo punto parlare un attimo del Machatzit. Machatzit, del Machatzit HaShekel della Tzedakah, noi troviamo una storia che mi piace tantissimo e approfitto di ricordare. Si racconta che c'era una donna vedova, una donna molto speciale, una donna molto devota per il prossimo, che amava tantissimo fare opere di bene e aiutare i bisognosi. Ogni giorno lei faceva due grandi pagnotte e dava da mangiare ai poveri. I poveri venivano sempre sulla sua porta e venivano a mangiare e lei li nutriva con grande gioia e piacere e tutti erano sempre tanto soddisfatti e davano una grande benedizione a lei perché era molto gentile. Dicevamo di questa donna vedova che faceva ogni giorno questi quattro pagnotte e i poveri venivano regolarmente alla sua porta, bussavano, chiedevano da mangiare, con grande gioia avevano da mangiare. Un giorno viene un povero affamatissimo, le dà da mangiare, poi ne viene un altro e gli dà da mangiare anche lui, poi ne viene un terzo e gli dà da mangiare anche lui, volentieri, e lei ne faceva sempre quattro, uno la mangiava lei e tre li dava agli altri. Ebbene, cari amici, cosa succede? Arriva un quarto povero e lei non ha più da mangiare, perché in teoria doveva dare la quarta era per lei. Non sapendo cosa fare, cosa fa allora la nostra bravissima donna di opera di bene? Dice, va bene, prendi anche il quarto che è il mio e ne faccio dell'altro. E fa inizio, prende un altro impasto, dice probabilmente oggi molti hanno fame. Forse me ne arriveranno degli altri, e inizia a preparare un grande impasto. Prepara questo impasto. E lei non aveva il forno in casa, doveva andare a un forno pubblico fuori, vicino al porto. Si avvia verso il porto, con questo impasto già impastato, questo grande impasto bello pesante, arriva davanti al porto, e con questa sacca che sta portando per infornare, all'improvviso un vento fortissimo prende e soffia via. La soffia con vento la trascina quasi, la fa cadere e gli fa volare via di mano proprio il secchio, il contenitore dove c'era questo grande mega impasto che l'aveva fatto. Ed è la disperazione, dice non è possibile, ho dato anche da mangiare perfino il mio pane al povero, adesso sono venuto qua a fare dell'altro pane per altri poveri. E cosa mi è successo? Mi è volato in mare il mio impasto. Adesso non ho più neanche da mangiare, non ho più neanche più farina, non ho più niente. Ma dov'è la giustizia? Perché se mi ha fatto questo? Non ci posso credere. E così va da rabbino, molto attristata. Dice, rabbino, rabbì, senti, io sono qui, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, sono andato a fare dell'altro pane, e mi è volato via. Dov'è la giustizia? Il rabbino dice, non preoccuparti, Dio è misericordioso, Dio non si dimentica mai di nessuno, devi avere pazienza e vedrai che tutto ciò che succede, succede per il bene. Mentre questi due stanno parlando, entrano 10 persone nel tempio, dicono, rabbino, ci dobbiamo darti un malloppo di soldi, di monete d'oro. Gli mettono una sacca sul tavolo di monete d'oro. Ecco, cioè, cosa vi è successo? Siete impazziti? Cioè no, non siamo impazziti. Eravamo in alto mare e stavamo avvicinandoci verso la riva, verso il porto. All'improvviso la nostra barca è andata a sbattere contro una roccia, uno scoglio. Si è creata una falda. L'acqua è iniziata a entrare. Stava per avvocare la nostra nave. All'improvviso, non sappiamo da dove, come, quando, avevamo sentito un botto. Puff! E quel buco lì da dove entrava l'acqua si è tappato. E noi all'improvviso ci siamo trovati con la nave era ancora galleggiava, siamo subito affrettati per arrivare a riva ed eccoci qui sani e salvi. Questo è tutto merito per questa cosa qua, questo tappo che ci ha chiuso il buco. Gli dice il rabbino, ma sapete di che cos'è questo tappo? Dico, no, noi non abbiamo mica notato. Dice, andate a vedere un attimo cos'è questo tappo. Hanno visto che c'era questo impasto della donna, che è l'impasto come fosse il colla. Gli ha detto, rabbino, sapete di chi è questo impasto qui? E di questa signora qui che sta qua vicino a me, che lei era disperata perché non sapeva cosa mai, perché Dio aveva fatto questo? E io gli ho detto, non preoccuparti perché Hashem è misericordioso, ogni cosa fa parte del piano di Hashem. Ebbene sì. Allora, i signori hanno detto, allora questo malloppo di soldi che noi abbiamo giurato di dare in Tzedakah nell'eventualità che ci saremmo salvati, te lo dobbiamo dare a te a questo punto, che tu ci hai salvato la vita. E da quel giorno questa signora ha potuto vivere tutta la sua vita mantenendosi di quelle monete d'oro, non ha dovuto più temere di niente. Praticamente Hashem gli ha detto, tu vuoi fare un'opera così bene, hai dato perfino la tua? Adesso ti faccio vedere io come ti ricompenso. E ha avuto una ricompensa talmente grande che per tutta la sua vita non ha dovuto più preoccuparsi di soldi né di niente. All'inizio della nostra parasha si parla dell'osservanza del Shabbat e a questo punto io vorrei introdurre un nuovo argomento, visto che entriamo nell'argomento dello Shabbat, che sul sito online di Virtual Yeshiva troverete d'ora in poi, oltre alle lezioni sulla parasha e le lezioni sulla Kasherut, e poi il forum di tutti i nostri partecipanti, troverete anche le lezioni sullo Shabbat. Un nuovo ciclo di lezioni che è stato scelto e ideato proprio per rispondere a un'esigenza di un gruppo di persone che volevano imparare le leggi dello Shabbat, in particolare quelli che volevano fare una conversione, imparare lo Shabbat, sappiamo che è un pilastro dell'ebraismo, per cui questa lezione si tiene a Milano ogni weekend. Chi vuole partecipare alla lezione è benvenuto, chi invece non è possibilitato di arrivare a Milano potrà seguire online una gran parte della lezione. Ovviamente tutte le discussioni non le mettiamo online, però la lezione integra sarà pubblicata online, accessibile da tutti, gratuitamente, chi vuole, c'è un nuovo ciclo di lezione di Shabbat. Ebbene, a proposito di Shabbat, nella parasha di questa settimana c'è scritto lo tasè Ba col melachah, non fare in essa qualsiasi azione. Troviamo Shabbat al femminile. Nella settimana prossima che leggeremo, troveremo Shabbat al maschile, lo tasse bo col melachah, non fare in essa qualsiasi melachah. Nella preghiera di Shabbat, noi diciamo la parte centrale della preghiera di Shabbat, che noi diciamo, Elokeinu v'Elokei avotenu v'Senavim nochatenu, kadishenu v'mitzvotecha, v'tenechalkenu v'toratecha, Sabbeinu mitovecha, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto diciamo Vayinuchu ba, in essa riposeranno. Però se voi troverete, c'è una differenza, nella preghiera di Arvit noi diremo, questo pezzo è il pezzo centrale della Megillah di Shabbat che si ripete, è sempre uguale. Solo che in Arvit diciamo Vayinuchu ba, di Shachrit diciamo Vayinuchu bo, Musar diremo anche Vayinuchu bo, invece di Minchah il pomeriggio diremo chi me lo sa dire? Vediamo se qualcuno lo sa. È un po' difficile questa domanda, ve lo dico io. Noi diremo Vayanu Chubam. Per cui c'è un continuo cambiamento. La sera Bam, il giorno Bo e il pomeriggio Bam. Come si può spiegare questa continua differenza, cambiamento? Allora, la spiegazione terra a terra è la seguente. La parasha di questa settimana è scritto Vayinuchu ba, femminile, per cui in essa riposeranno. Quella prossima settimana è scritto Vayinuchu bo, in essa riposeranno. Allora una volta diciamo bo, ba, una volta diciamo bo. Nei 10 comandamenti c'è scritto, a proposito dello Shabbat, sempre, noi troviamo invece la parola bam. Infatti la Torah si esprime dicendo così. ששת, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, פולקי סג'ורנה השם הקראתו של הלטרה, למרא את אותו שוקי נסו בם. פרקו ודיאמון, איזה שקומן דמיינת אלא פרולה בם, ופרקוסו, נוי, שבת פומריג'ו פוטרם מודירי בם, פרקי לפתורה הוא זה לפרולה בם, הפרופוסו לשבת, נגיד שקומן דמיינתים. פרקו ספונטו נוסי קפישי לאורדינא. Perché se fosse stato così, l'ordine della Torah, prima c'è scritto Bam, poi c'è scritto Ba, poi c'è scritto Bo. Ma noi diciamo prima Ba la sera, poi Bo la mattina e poi Bam il pomeriggio. Come si può spiegare questo concetto? A questo punto non possiamo fare a meno che ricorrere alla Chassidut. La mistica ebraica ci spiega che Shabbat è il giorno benedetto. Shabbat ha la forza di elevare la santità di tutta la settimana, viene elevata di Shabbat. Per cui tutto ciò che una persona ha fatto durante la settimana di mondano viene santificato di Shabbat. Shabbat è il culmine, l'elevazione di tutta la settimana. Ma lo Zohar ci dice anche che Shabbat è il giorno che si benedice tutta la settimana che viene dopo. Come dice lo Zohar, Minei Midbarchin Kuli Yomin. Da esso viene benedetto tutta la settimana. E allora come facciamo ad avere lo Shabbat due aspetti? La risposta è che lo Shabbat una doppia faccia. La prima parte della Shabbat è la conclusione e la santificazione della settimana, e invece la seconda parte dello Shabbat è la Berakah, la benedizione che Shabbat dà a tutta la settimana che segue. Per cui l'inizio della Shabbat troveremo il concetto femminile, perché il concetto di femminile nella Torah è il concetto di ricevere. Per cui Ba, vuol dire ricevere, femminile, rappresenta la dimensione della Shabbat quando Shabbat riceve da tutta la settimana. Il giorno, la seconda parte dello Shabbat, già diremo Vayinu Chuvvu. La dimensione dello Shabbat, quella che benedice, quella che dà, questo è l'aspetto maschile dello Shabbat. Il maschio è quello che dà, che insegna, la femmina è quello che riceve. Poi il pomeriggio dello Shabbat troveremo la dimensione, l'unione dei due, la fusione del Ba e il Bo, e troveremo la parola Bam. Bam vuol dire plurale. Adesso se noi faremo il valore numerico della parola Ba, che è 7, la parola Bo, che è 8, mi raccomando, seguiamo, e poi la parola Bam, che è 42, arriviamo al valore numerico di... Bravo Yuga Valager, 57. 57, sapete che cos'è? In ebraico 57 è Zain Nun, ovvero Zain Nun vuol dire Zan, nutrire. Ma 57 è anche il valore numerico di un'altra parola. Parola grano, Dagan, è composta da tre lettere, Dalet, Gimel, Nun. 4 più 50 più 3 e anche 57, il grano rappresenta l'alimento principale, e anche la parola Ochel, che vuol dire cibo, e anche la dimensione di 57, Aleph 1, Vav 6, Chaf 20, Lamed 30 fa 57. Per di più nella parola Ochel, noi troviamo le due lettere centrali che fanno 26, che è la dimensione del tetragramma, il nome di Hashem, e la prima e l'ultima lettera che è la dimensione di Kel, del nome di Dio. Il nome di Dio che è Kel, che è Aleph Lamed, e noi, quando noi osserviamo lo Shabbat, noi abbiamo la forza di benedire tutta la settimana con una grande benedizione. Come dice lo Zohar, che tutta la benedizione della settimana dipende dallo Shabbat, dall'osservanza del Shabbat, dal festeggiamento dello Shabbat, da come uno mangia di Shabbat, da come uno abbonda di Shabbat. Ebbene, tutto questo è legato al numero, numero 57. Per cui il 57 rappresenta lo Shabbat, che è l'insieme di Ba, Bo e Bam. Il 57 rappresenta nutrimento, Zan, rappresenta Dagan, grano, e rappresenta Ochel, cibo. Se uno dice che il lavoro non va molto bene, e il nutrimento nel massimo, e il grano, la grana non gira molto, sapete cosa vi consiglio, ragazzi, cari amici? Aumentate l'osservanza dello Shabbat. Ma c'è un altro segreto sempre, che è il seguente: fare tre Amidot al giorno, Shacharit, Minchah e Arvit. Ogni Amidah è composta di 19 benedizioni. Tre Amidot, 3 volte 19, formano 57. Per cui, se noi vogliamo arrivare alla dimensione 57, noi basta che facciamo tre Amidot al giorno. E da qua noi impariamo che chi fa anche tre Amidot al giorno, lui raggiunge il livello di 57 e lui raggiunge un grande auspicio, una grande forza di benedizione. Ci sarebbe anche un altro verso nei Salmi, capitolo 144, verso la fine di questo capitolo c'è scritto Mefikin, Mizan e Zan. fanno uscire Dasan Azan, dicono i commentatori. Cos'è questo Mefikin Mizan Azan? Quando una persona osserva lo Shabbat, l'insieme di Ba, Bo e Bam, lui fa uscire da Zan 57, che è lo Shabbat, a Zan, ovvero un nutrimento. Se noi vogliamo trasformare il nostro Shabbat in nutrimento, noi osservando lo Shabbat, noi faremo uscire dal livello di Zan più Shabbat, che è le tre Amidot, anche Shachet Mecharvit, in Zan, che diventa nutrimento fisico e materiale. Ragazzi, Hashem, quando ci ha dato lo Shabbat, ci ha dato il più grande dono che c'era nel suo tesoriere. E il più grande dono, Hashem ha detto a Moshe, guarda, il più grande dono che c'è nel tesoriere si chiama Shabbat. Voglio darlo all'ebrei. Guarda, non c'è più grande dono di questo. Chi non osserva lo Shabbat non sa cosa si perde. La cosa più bella co che c'è Hashem ci ha dato è la serenità, la pace dello Shabbat. Per molti lo Shabbat è un peso. Non possono chiamare il cellulare, mandarsi sms all'amichetta. E l'altro non può guardarsi la partita di calcio. Tutto è stupidato. La pace dello Shabbat non ha prezzo, non ha paragoni e non è niente di paragonabile a tutto il resto che uno potrebbe immaginarsi di fisico e materiale. A proposito dello Shabbat, vorrei ricordare un paio di punti molto importanti. Shabbat è una delle uniche mitzvot che Hashem ci ha dato prima di Matan Torah. Shabbat simboleggia l'anello che la fidanzata mette prima del matrimonio come ricordo che lei si sposerà, come ricordo di unione col suo fidanzato. Per cui Hashem ci ha dato lo Shabbat come anello di unione col nostro, che noi saremo sempre legati a lui e lui sarà sempre legato a noi. Questo si chiama Shabbat. Per cui Shabbat è come la fede che dimostra che una donna è sposata. Noi siamo sposati con Hashem. Quando noi osserviamo lo Shabbat, noi dimostriamo che siamo sposati con lui, che noi abbiamo un marito. Siamo diversi, non abbiamo idolatria. Shabbat, Dio. Shabbat, addirittura, è talmente importante che nella Halakha c'è scritto che chi non osserva Shabbat non può neanche fare una testimonianza. Cioè, proprio non ha valore. Non può essere un testimone, non può essere un testimone in matrimonio, non è valido per testimoniare Shabbat. Addirittura c'è scritto che chi trasgredisce lo Shabbat è come se facesse idolatria. È praticamente allo stesso livello. Questo lo vediamo in questa parasha, perché la parasha ci parla dell'osservanza dello Shabbat, subito dopo ci parla del vitello d'oro, dell'idolo che hanno fatto. Da qua dicono, questa vicinanza ci viene a far capire che chi non osserva lo Shabbat è come se lui facesse un idolo, idolatria. A proposito dello Shabbat, addirittura, non solo Shabbat è così importante come idolatria, ma noi sappiamo che una persona che, per esempio, non è osservante nella Kashrut, lui non è credibile nella Kashrut, vuol dire uno non può fare il controllo di Kashrut se lui non mangia kasher, per dire un esempio. Però se lui non mangia kasher e gli si chiede di fare un controllo di mezuzah, lui può controllare la mezuzah perché lui non è credibile sulla kashrut perché non mangia kasher, ma lui le mezuzot ce le ha kasher. Questo per quanto riguarda tutte le mezuzot, funziona così, all'infuori dello Shabbat, che se uno non osserva lo Shabbat, non solo non è credibile sullo Shabbat, ma non è credibile su tutte le mezuzot. Shabbat non è una mezuzah particolare, ma è un simbolo che rappresenta tutte le mezuzot. Chi non osserva Shabbat ha perso la credibilità nei confronti di Dio, nei confronti di tutte le mitzvot, di tutta la Torah, perché Shabbat non è un dettaglio, ma è un pilastro di tutto l'ebraismo. Sapete, per quale ragione, quando Shabbat finisce, noi prendiamo un una spezia e la profumiamo, perché di Shabbat noi abbiamo un'anima aggiuntiva. Quando finisce Shabbat se ne va via questa anima aggiuntiva e si crea un vuoto, uno squilibrio dentro di noi e noi prendiamo un profumo per dare una soddisfazione all'anima, come se anche in questo mondo ci fosse qualcosa di buono. Gli diciamo, ecco, prendi questo che profumo. Ebbene, sapete che quando finisce Shabbat c'è questo profumo, ma quando finisce Yom Tov non si bisogna profumare, perché non c'è uno sbalzo così grande, perché l'anima aggiuntiva che avevamo di Yom Tov non era così grande come quello dello Shabbat. E addirittura persino di Kippur, quando finisce Kippur noi non facciamo la benedizione sulle spezie, perché neanche quando finisce Kippur non abbiamo un'anima aggiuntiva così alta. Vuol dire che Shabbat è persino superiore a Yom Kippur. Cioè, posso darvi tanti di quegli esempi di insegnamenti che ci fanno vedere come Shabbat è superiore a qualsiasi giorno, a qualsiasi Kippur, a qualsiasi cosa. E allora come mai molti di voi vi chiederanno come mai che la gente arriva a Kippur, tutti diventano grandi tzaddikim, grandi osservanti, e Shabbat no? La risposta è semplice. Se Kippur fosse ogni settimana e Shabbat fosse stato un giorno all'anno, allora vi assicuro che la gente avrebbe osservato Shabbat e non Kippur. Ma Shabbat ogni settimana? Troppo difficile, scomodo. E allora la gente si fa subito una gerarchia di priorità, di livelli, e dice Shabbat, ma sì, però Kippur è intoccabile. La verità è che Shabbat è ancora più importante di Kippur e non bisogna sottovalutare l'aspetto. Shabbat è il nostro segno che ci unisce a Dio, il nostro anello di matrimonio. E questo è assolutamente da ricordare, da analizzare. E ricordiamo che chi osserva lo Shabbat riceve una benedizione, una chiave di forza di benedizione, ma non solo osservarlo e basta, ma osservarlo nei minimi dettagli, festeggiandolo, studiando la Torah, mangiando in abbondanza, dicendo parole di Torah sulla tavola di Shabbat, questo porta Barakah tutta la settimana.